Perfetto, buonasera a tutti. È il 29 luglio, lunedì, l'ultimo lunedì di luglio. Questa, ho fatto i conti, la decima puntata di questo podcast, che non mi stanco mai di dirlo, da un'idea di Davide Cerutti. Si parla di varie verità oscure, partendo questi primi 2 mesi sono stati tutti incentrati sulla nuova medicina germanica, e c'è un motivo, perché delle paure più grandi che abbiamo è quella della malattia e della morte, quindi giocando su questa paura riescono a farci fare le cose più assurde, come per esempio restare chiusi in casa, come per esempio farci mettere delle mascherine, come per esempio non andare a trovare la nonna perché sennò la facciamo ammalare, eccetera. Quindi diciamo.
O farci inoculare un qualcosa di sconosciuto che non si sa neanche la
Assolutamente,
formula.
assolutamente, esatto. Poi ce ne sono anche altre, però secondo me i nostri punti deboli che loro, senza andare a specificare chi c'è dietro questo loro, conoscono molto bene dei nostri punti deboli. Questo è uno dei più deboli sui quali spingono di più. Però non parliamo solo di questo. Allora, io direi, ci siamo già sentiti con Davide chattando oggi pomeriggio, che questa è l'ultima puntata, poi faremo una pausa estiva, sì, per agosto, magari saltiamo i prossimi 2 e ci potremo risentire il primo lunedì dopo Ferragosto, che è il 19. Stasera.
Quello però, Alberto, ti dico già che il 19 sarò via io, perché dal 17 al 24 sono via, sono a provincia di Grosseto, in Maremma. Anche lì, se qualcuno magari in zona che vuole partecipare, vi faccio sapere, oppure contatti Claudio Bonfanti, che è l'organizzatrice di questo agriturismo. E quindi sarà una settimana di mare, di relax, in cui in più ci sarà il pomeriggio per chi vuole, farà un'oretta e mezza di lezione su Hammer, e poi chi vuole potrà anche chiedere. Di solito quasi tutti chiedono per almeno un sintomo qual è
Sì,
l'indicazione.
tutti hanno qualcosa. Fra l'altro, se siete lì, una cappatina alle Terme di Saturnia va fatta, perché è un posto magico, secondo me. Non so se ci sei mai stato.
No, non la conosco tanto quella zona. Sono andato per la prima volta l'anno scorso a Capalbio, che è lì in zona.
Sì, sul mare. No, le Terme di Saturnia sono nell'entroterra, è un posto che, guarda, vengono dall'Olanda, dall'Inghilterra, cioè veramente incredibile. Noi andiamo sempre nella parte hippie, diciamo, quella aperta, cioè non c'è biglietto, non c'è niente, cioè, non c'è proprio niente, c'è solo questa specie di piccolo anfiteatro fatto a scalinate con l'acqua termale che scende sul Furea, ma bellissimo. Ci siamo andati d'inverno, ci siamo andati d'estate.
Esatto, anche d'estate è bello, anche quando
Sì,
fa
anche
caldo.
se sì, non è caldissima, no, è calda per carità, ma ti metti lì nella quetta calda, ti metti a prendere il sole, arrivi a casa la sera bruciato, ma stai benissimo. Cioè, no, veramente è un bel posto, è magico secondo me. Poi siamo stati sia una quindicina d'anni fa, mi ricordo il più piccolo aveva 5-6 anni, lì ha imparato a fare i tuffi, cioè da un certo punto a buttarsi. Poi siamo tornati 2 anni fa, per il ponte, a febbraio, perché mia moglie insegna. E c'era tutta una parte che non c'era più perché era crollata, quindi secondo me non bisogna sbrigarsi ad andare. Comunque bello, andate a Grosseto. Dov'è che il posto hai detto, questo agriturismo? Cos'è?
È in provincia di Grosseto, adesso è in Maremma, comunque è nel parco della Maremma, quindi la zona è quella lì.
Non deve essere lontano da Terme di Saturnia. Allora, diceva Davide che forse non ha approfondito bene il discorso della lateralità, che è molto
No,
interessante.
ascolta, prima di tutto decidiamo, magari facciamo anche lunedì prossimo, potresti?
No, perché domenica prossima sono via io. Guarda, in Toscana proprio. Andiamo
Ah,
anche noi in
ok.
Toscana.
Niente,
Sì.
allora faremo una pausa di 3 settimane, dai, riprenderemo l'ultimo lunedì di agosto.
Agosto.
Bene.
Va bene, dai.
Ok.
Ok, dai. Allora, lateralità. Una cosa
Sì.
molto interessante che se possiamo, adesso non per criticare, che non è bello criticare, però è bello far notare le differenze. Nella medicina tradizionale non è minimamente toccata. Male alla gamba destra è problema. Ma perché a destra? Perché non siamo simmetrici, ho capito. Però.
No, c'era la famosa battuta che un vecchietto
Sì,
va
sì, sì,
all'ospedale
sì,
e dice: ho male alla gamba destra. E il medico gli dice: la vecchiaia. E lui: no,
Beh.
che l'altra gamba ha la
Ha gli
stessa
stessi
età.
anni, la stessa età,
E
esatto.
va benissimo.
Esatto.
No, perché mi sembrava che l'avevamo accennato alla fine di una delle trasmissioni precedenti, però è un
Sì, ma.
argomento interessante, bisogna
Sì.
spiegarlo un attimo, quindi lo facciamo adesso.
Vai.
Allora, perché ci sono tre lateralità, che ha individuato Hammer. Allora, anzitutto, come hai detto tu, Alberto, per la medicina ufficiale è sostanzialmente, anzi, è proprio ininfluente il fatto che uno sia d'estrema o mancino, invece per Hammer è molto importante. Però è molto importante sotto vari aspetti. Ci sono, come stavo dicendo, tre lateralità. Allora, una prima lateralità è quella dell'endoderma. L'endoderma è il primo foglietto embrionale, quando eravamo ancora il verme d'acqua, no? Vi ricordate? E lì non avevamo ancora un cervello con un emisfero destro e sinistro, quindi quando eravamo a quello stadio evolutivo non eravamo ancora differenziati tra destriemani e mancini, eravamo tutti uguali sostanzialmente. E, però tutti, quindi, sia destriemani che mancini, manteniamo ancora oggi per i tessuti dell'endoderma una lateralità particolare, cioè la parte destra del nostro corpo è più fatta per tirare dentro il boccone. Voi vi ricordate che i conflitti dell'endoderma legati al tronco cerebrale sono tutti conflitti del boccone, il boccone vitale, quindi c'è il boccone cibo, c'è il boccone aria, c'è il boccone uditivo, c'è il boccone visivo. Però sono tutti del boccone, nel senso che tutti riguardano un qualcosa che è essenziale per la nostra sopravvivenza, ok? Allora, per questi tipi di tessuti abbiamo che la parte destra è più legata a conflitti che riguardano il tirare dentro un boccone, e la parte sinistra invece è più legata a conflitti che riguardano il non riuscire a buttare fuori un boccone. Okay.
Ti posso fare subito un'interruzione?
Sì.
Mentre per certi organi, non so come chiamarli, è evidente che c'è un destro e un sinistro, la mano destra, la mano sinistra, il piede destro, il piede sinistro. Per altre cose, il destro e il sinistro con cosa li identifichi? Cioè uno stomaco, come fa uno stomaco ad avere una parte destra, una parte sinistra, un intestino?
Allora, si vede che, diciamo, c'è fino a un certo punto dello stomaco, lo stomaco, diciamo, è la prima parte dell'intestino, è ancora a tirare dentro. Ok? Cioè i conflitti che riguardano lo stomaco è un boccone che vorremmo inglobare, ok? Ma diciamo, l'intestino tenue in avanti, lì invece è un boccone schifoso che vorremmo buttare fuori, ok? Quindi c'è quel tipo
tutto
di
tutto l'organo è destro, ok.
C'è quel tipo
un
di
prima, sì, ok.
Poi ci sono anche, dopo c'è anche un'altra particolarità riguardo a quello che hai detto, perché ci sono dei tessuti dell'ectoderma che anche lì avrebbero un'emiparte destra e sinistra, ma in realtà a livello di relè cerebrale ce n'è solo uno, però non facciamo confusione, lo diciamo dopo. Quindi endoderma è questo. Perché è così? Perché è ancora una vestigia di quando eravamo il verme d'acqua, ma ancora prima, quando eravamo quella famosa struttura ad anello. Perché noi a un certo punto della nostra evoluzione eravamo tipo dei totani. Avete presente i totani, no? Sono delle strutture circolari con un'unica apertura, e il cibo entra da questa apertura, fa tutto il giro del totano e poi esce dalla stessa apertura, ok? Quindi avevamo sostanzialmente una metà del corpo che era per tirare dentro il boccone, un'altra metà del corpo che era per buttarlo fuori. E le vestigie di questo cosa, di questa cosa, le vediamo ancora oggi. Quindi, per esempio, la tonsilla. Noi abbiamo tonsilla destra e sinistra, no? Se si chiama la tonsilla destra, bisogna andare a cercare un boccone ambito per la persona, no? Cioè che voleva prendere questo boccone ma non riusciva a coglierlo, ok? Se invece è la tonsilla sinistra, è un boccone che invece è qualcosa di cui volevamo liberarci. Io mi ricordo uno dei primi casi che ho affrontato era questa ragazza che aveva da un mese varie infiammazioni alla tonsilla sinistra. E allora gli ho detto: ma scusami, tu è da un mese che ti devi liberare di qualcosa. E lei fa: sì, effettivamente da un mese che cerco di vendere la macchina. E lei aveva messo sto annuncio e varie persone erano venute, l'avevano vista, e però poi ci avevano pensato e non l'avevano presa. Quindi lei ogni volta che arrivava un cliente possibile risolveva, però poi questo cliente in realtà non faceva l'acquisto, ritornava in conflitto attivo, ok? E quindi a ogni cliente sostanzialmente faceva una tonsillite. Per farvi un esempio, no? di boccone che dobbiamo liberarci. a sinistra. Okay. E poi vabbè, rimane anche per esempio nel polmone. Allora, il polmone destro, alveoli polmonari, perché nel polmone c'è una parte endodermica che sono gli alveoli, quindi il boccone destro è più legato a conflitti che riguardano il tirar dentro il boccone aria. Quindi se magari noi facciamo un conflitto che per qualche ragione siamo strangolati e non riusciamo a tirar dentro il boccone aria, lo faremo sul polmone destro, sugli alveoli destri. Se invece la difficoltà è buttare fuori il boccone aria, lo faremo sugli alveoli sinistri. Però questo, diciamo, è una vestigia di quando eravamo ancora un verme d'acqua, che oggi si può vedere in alcuni casi, ma in altri casi è più difficile vedere questa lateralità.
Allora, quindi, apro una mini parentesi. Per i miei amici che sono creazionisti e non evoluzionisti, fra i quali ci sono anch'io, io dico questo è un modello, cioè nel senso io non sono mai stato un verme d'acqua, neanche i miei parenti, ma è un modello che sta in piedi, chiusa parentesi, vai avanti.
Sì, ma guarda, potrebbe anche essere che è tutto assieme, perché i vermi d'acqua ci sono ancora, i totani ci sono ancora, no? Capisci? Mm. Quindi sì. Può essere che c'è...
No, ma non vorrei entrare in questa discussione qua, sai, io l'ho risolto così, è un modello che sta in piedi nel senso che fa capire le cose, i cinque bisogni fondamentali, mangiare, difendersi, proteggersi, socialità, ci stanno, per cui per me è un modello, poi per capire le cose, poi che sia successo veramente così o no non è un problema.
È un modello che diciamo scientificamente ci aiuta a capire come viviamo i conflitti oggi, capisci?
Sì, assolutamente,
quindi,
infatti.
Quindi in questo senso è estremamente utile.
Aspettate, sì, assolutamente, no, infatti.
Massacrando le zanzare. Allora, scusate un attimo. Allora, poi, andando avanti, quando siamo arrivati al livello evolutivo della creatura anfibia, no? Perché a un certo punto siamo usciti dall'acqua e siamo diventati una creatura anfibia, lì è cominciata la lateralità. Cioè, da quel punto in avanti abbiamo sviluppato un cervello che aveva due emisferi e quindi si è sviluppata proprio la lateralità, nel senso che l'umanità si è divisa tra destrimani e mancini. Ovviamente sia maschi che femmine, e la lateralità è stabilita con ogni probabilità fin dal momento del concepimento, e quella è. Mm. Rimane quella per tutta la vita. Quindi per tutti gli organi del mesoderma antico, del mesoderma recente e anche dell'ectoderma, a parte un gruppo di tessuti di cui parlerò dopo, abbiamo questa lateralità, cioè i destrimani somatizzeranno a destra padre, partner, colleghi di lavoro, amici, tutti i rapporti che sono considerati da noi alla pari, ok? E invece a sinistra, sempre un destrimane, somatizzerà madre, figli e tutti i rapporti non alla pari, quindi magari anche un'amicizia, però un'amicizia non alla pari, che ne so, un'amicizia tra una persona molto più anziana e un ragazzo molto più giovane, e lì non è un'amicizia alla pari, cioè quella persona più anziana più delle volte fa un po' da padre o da madre, no? all'altra persona, quindi se ne prende cura.
Però padre e madre stanno a due parti diverse.
Sì, no, intendevo, ho sbagliato a dire padre, intendevo che si prende cura di te. Come
sì, sì. Ah, ok.
Infatti okay. Noi, oppure di cui ci prendiamo cura, quindi noi somatizziamo a sinistra i destrimani anche se facciamo un conflitto con il nostro animale domestico, per esempio, no? O con i nostri animali se abbiamo un allevamento. Sì. Se ammala uno dei nostri animali, noi facciamo magari una svalutazione, una preoccupazione e la somatizziamo sul lato sinistro, i destrimani. Ok. I mancini invece è l'esatto opposto, quindi i mancini a sinistra somatizzano padre, partner, lavoro e rapporti alla pari, e invece a destra somatizzano madre, figli e rapporti di ascendenza e discendenza.
Avevo sentito una volta qualcuno che faceva un paragone, un modello per ricordarselo, quando tu sei un combattente hai la spada sulla, se sei destro ovviamente, sì. La spada sulla destra e lo scudo sulla sinistra, quindi nello scudo ciò che protegge tipicamente il figlio, sì.
Sì.
Ma non so se può servire a ricordarlo, ma forse...
No, può servire anche a me, facevo spesso l'esempio del figlio, la madre, anche uno dei test, perché poi, vabbè, ci sono ovviamente i test per stabilire la lateralità, no? E uno dei test, Hammer sostanzialmente descrive solo due test, il test dell'applauso, cioè battere le mani incrociandole, e la mano che sta sopra di solito è quella dominante, quindi se batte una mano sopra la destra, certo, sono di esprimere. Oppure diceva, soprattutto alle donne, di immaginarsi di prendere, di tenere in braccio un bambino.
Ah, ok.
Perché la destrimane lo tiene sempre a sinistra. Cioè, noi tendiamo a sorreggere col braccio non dominante, perché almeno così abbiamo il braccio dominante libero, no?
Ok, ok.
Quindi anche un po' lo stesso discorso dello scudo, no? Lo scudo è qualcosa che sorreggiamo e che invece con la destra teniamo la spada, perché con quella possiamo attaccare, no?
Mm-hmm.
E quindi questo tipo di lateralità, quindi, che ne so, anche nel libro ho fatto l'esempio di una persona che aveva fatto conflitto perché non era riuscito a appoggiare abbastanza suo figlio, essere una buona spalla per suo figlio che aveva difficoltà a scuola, ha recidivato più volte e quindi aveva spesso male alla spalla sinistra perché lui era destrimane. Se fosse stato mancino avrebbe avuto male alla spalla destra, ok. Quindi ci sono tutto il sistema muscoloscheletrico, ci sono le ghiandole mammarie, c'è tutto il derma, c'è tutto l'epidermide, quindi anche manifestazioni sulla pelle, per dire, no, eritemi o cose così. Lì ovviamente c'è la lateralità, quindi se ho un eritema sul braccio destro e sono destrimane, riguarderà padre, partner o lavoro.
Mm-hmm. Ok.
Questo vale per, come ho detto, la stragrande maggioranza dei nostri tessuti, a eccezione, ripeto, dei tessuti dell'endoderma, che hanno quella lateralità che vi ho detto prima, a destra tira dentro, a sinistra buttare fuori, e di un gruppo di tessuti dell'ectoderma, che sono quelli che fanno parte delle famose aree del territorio, che sono aree cerebrali, che non è che sia inventato Hammer, riconosce anche la medicina, però Hammer ha scoperto delle grandi particolarità che hanno queste aree, perché prima di tutto queste aree gestiscono il nostro livello ormonale, a livello di ormoni sessuali, quindi queste aree gestiscono quanto siamo testosteronici o quanto invece siamo più estrogenici, no? E in più in queste aree ci sono tessuti che adesso vi dico quali sono la mucosa della laringe, la mucosa dei bronchi, le arterie e le vene coronarie, la mucosa del retto e la mucosa della piccola curvatura dello stomaco con vie biliari e pancreatiche. È tutto un relè, come vi ho già detto, no? Piccola curvatura dello stomaco, vie biliari e pancreatiche, è tutto un relè. Poi ci sono varie sfumature per vedere il conflitto quale tessuto va a prendere. E anche le vie urinarie destre e sinistre, anche quelle fanno parte del...
Cosa vuol dire vie urinarie destra e sinistra?
Le vie urinarie, tu sai che dai reni partono le vie urinarie.
Ah, ok, sì,
quindi
giusto.
Gli ureteri, sostanzialmente quindi gli ureteri destri e sinistri, perché poi l'uretra è solo una, no? Perché sai, gli ureteri vanno nella vescica e poi dalla vescica parte un unico canale che è l'uretra, quindi sto parlando di ureteri, quindi ureteri destra e sinistra, la mucosa degli ureteri destra e sinistra fa parte delle aree del territorio. E in queste aree gli organi, come vi ho detto, per esempio la laringe è cerebralmente tutta a sinistra, nel cervello sinistro, quindi ovviamente anche la laringe avrebbe una sua emiparte destra e sinistra, però non conta, cioè nel cervello è tutto a sinistra, capisci? Mentre invece, che ne so, la mano destra è nel cervello sinistro,
è chiaro.
Nel cervello destro, ok, no? Ma anche, che ne so, i denti o non so, la mucosa della lingua, cioè la mucosa della lingua destra che è nel cervello sinistro, la mucosa della lingua sinistra che è nel cervello destro, ok? Invece la laringe è tutta nel cervello sinistro, cioè nella zona femminile delle aree del territorio, perché queste aree del territorio cerebrali, come vi ho detto, sono legate agli ormoni sessuali, quindi la parte cerebrale sinistra è quella femminile, quindi legata alla produzione di estrogeni, e la parte cerebrale destra è quella maschile, quindi legata alla produzione di testosterone. Questo indipendentemente se siamo destrimani o mancini, ok? L'essere di estrema nei mancini in queste aree cerebrali ha una sua importanza, ma ha una sua importanza perché i destrimani e i mancini hanno una sequenza diversa dei conflitti in queste aree. Capisco che sia un po' complesso questo discorso, però
infatti.
Allora, diciamo, la donna destrimane fa il primo conflitto sull'area femminile, ok? E l'uomo destrimane...
Dimmi. Poi cosa vuol dire fai il primo conflitto? Il conflitto non è indipendente dalla nostra volontà, cioè quando capita, capita.
No, allora, siccome ho detto che queste aree sono legate agli ormoni sessuali, allora, sì. Ovviamente anche un bambino può fare la laringite e lì, vabbè, è conflitto di spavento, ok. Però quando cominciamo a sviluppare gli ormoni sessuali, quindi 10-11 anni così, è lì che intendo facciamo il primo conflitto, cioè nel momento in cui queste aree cominciano anche a produrre gli ormoni sessuali, se facciamo un conflitto in quel momento, il destrimane lo fa sul lato cerebrale maschile, la destrimane sul lato femminile, quindi i destrimani sono normali, diciamo. I mancini fanno il contrario, cioè il mancino il primo conflitto non lo fa sull'area cerebrale maschile, ma lo fa sull'area cerebrale femminile. Quindi il destrimane, quando fa il primo conflitto, facendo il conflitto sull'area maschile, abbassa il suo livello di testosterone e quindi diventa un secondo lupo, sostanzialmente, sottomesso al capo. E il mancino invece, facendo il conflitto sull'area femminile, col primo conflitto di territorio, lui diventa ancora più maschile, diventa ancora più testosteronico, ok? E la donna mancina, la destrimane, fa il primo conflitto nella parte femminile, quindi diventa un po' il maschiaccio quando è adolescente, no? Infatti io uno dei modi che ho per cercare di capire se una persona è destrimane mancina, se una donna è destrimane mancina, perché tante volte non è così chiaro, le chiedo se è mai stata una maschiaccia. Perché le destrimane facilmente hanno fatto almeno un periodo a essere maschiacci, cioè che gli piaceva giocare con i ragazzi e così via. Okay.
Le destrimani.
Invece le mancine, facendo il primo conflitto sull'area maschile a posto che femminile, loro diventano ancora più femminili. Quindi una mancina è difficile che sia stata maschiaccio, almeno da ragazza. Poi diventando grandi uno va in costellazioni e può succedere di tutto, Però, come dicevo prima, c'è una sequenza diversa di conflitti che fanno i destrimani rispetto ai mancini e le destrimani rispetto alle mancine. Ok? Questo è un discorso un po' complesso che, se volete capire bene, dovete perlomeno leggere il mio libro. Nel mio libro
ma leggerlo due o tre volte.
nel mio libro ho cercato di spiegarla bene questa cosa perché è una delle cose più ostiche da capire.
Io mi sono fermato un po' sul discorso del primo conflitto, cioè non mi è chiarissimo, ma non vorrei farti perdere troppo tempo.
No, ma è semplice. Come ti ho detto, quando arriviamo alla maturazione sessuale, tu capisci che lì abbiamo un grosso cambio nella nostra esistenza.
Va bene, ok.
Fino a quel momento siamo bambini, sì? Quindi facciamo i conflitti da bambino, ok?
Ok.
Quindi, come ho detto, ovviamente la laringe, i bronchi, per esempio, ce li abbiamo già, anche i bambini fanno bronchite. Però fanno il conflitto puro, cioè la laringe fanno la laringe se fanno un conflitto di spavento e fanno i bronchi se fanno un conflitto di minaccia per il territorio, ok? Invece quando cominciano a svilupparsi gli ormoni sessuali, è lì, è come se entrasse un altro gioco in ballo, capisci? In cui diventa importante, perché da bambini è sostanzialmente uguale se andestrimano i mancini, cioè sia il destrimano che il mancino se fa minaccia fa la bronchite. Ok? Invece quando cominciano a svilupparsi gli ormoni sessuali, lì, come ti ho detto, c'è una precisa primo lato cerebrale in cui vanno a picchiare i conflitti. Infatti si dice che i destrimani lavorano di più sull'emisfero destro, quello maschile, mentre i mancini lavorano di più sull'emisfero sinistro.
Ti sento un pochino a tratti, ti sei mosso da qualche parte oppure sono solo io forse?
No.
Vai, viene la voce. Comunque vai, continua.
L'unica cosa che potrebbe succedere è che si può scaricare la pila del microfono. Se non si sente più o si sente male, dimmelo che la cambi. Quindi è questo il discorso. È la differenza su quale emisfero andiamo a picchiare di più. Infatti i destrimani tendenzialmente fanno più i conflitti sul lato destro, quindi è più facile che un destrimane faccia, per dire, la piccola curvatura dello stomaco, no? Oppure che faccia bronchiti. Invece il mancino, proprio a livello statistico, i destrimani fanno molte più bronchite, molto più ulcere allo stomaco rispetto ai mancini. E questa è una cosa che la medicina ha sempre visto, ma non si è mai spiegata, è una delle tante cose che invece ha spiegato Hammer, finalmente. E i mancini invece, lavorando più sull'emisfero femminile, fanno molte più laringiti e hanno molti più problemi di emorroidi, perché la mucosa del retto poi, se viene interessata da conflitti, poi dà le famose emorroidi, no? Ok? Quindi, ricapitolando, ci sono questi tre tipi di lateralità. Una lateralità ancestrale in cui non contavano, non eravamo ancora né destrema né mancini, e quindi lato destro tirare dentro il boccone, lato sinistro buttarlo fuori. Quando è venuto fuori un cervello in due emisferi, quindi ci siamo divisi tra destrema e mancini, abbiamo la lateralità che vi ho detto, no? Destra padre, sinistra madre. Che poi è sostanzialmente, finché siamo bambini o ragazzi, finché siamo in casa, sostanzialmente il lato destro facciamo il padre, il lato sinistro la madre. Poi, una volta che facciamo una nostra famiglia, a quel punto diventa il lato destro il partner e il lato sinistro i figli. Ok? Ci sei, Alberto?
Ti sento un pochino a buchi, non so se è una cosa solo mia o anche di qualcun altro, come se mancassero due o tre sillabe ogni 5-10 parole.
Aspetta, non so, che provo a cambiare.
Non so se sono solo io o forse o anche qualcuno. Luca dice che sente bene, allora forse sono solo io, può darsi.
Ah, dice che sente bene lui?
No, no, guarda, sentono bene, sai. Ah, okay. Titti vuole parlare. Tac, vediamo un attimo.
Sì, volevo dire che si sentiva bene.
Ah, ok, grazie, grazie, grazie. No,
poi la domanda la faccio alla fine.
Grazie. Ok, ho quasi finito, perché sostanzialmente le tre possibilità le ho detto, quindi stavo dicendo, per tutti gli altri tessuti abbiamo padre a destra, madre a sinistra, oppure partner e figli, e invece per queste famose aree del territorio, che sono i tessuti che vi ho detto, abbiamo quell'altro tipo di lateralità, cioè se io per esempio faccio da destrimane le vie urinarie destre, gli ureteri destri, non è che è legata al padre, capisci? È legata al fatto che faccio il conflitto su quell'area cerebrale, perché il primo conflitto lo faccio lì, ok? Se sono normalmente testosteronico. Se invece sono diventato più estrogenico, allora farò il conflitto dall'altra parte. E questo, per chi ha sentito per la prima volta questo discorso, non pretenda di capirlo, perché ci vuole un attimo, come ho detto. E bisogna rileggere un attimo la cosa e poi dopo diventa chiaro. Insomma. E, quindi è importante sapere queste tre situazioni possibili. Ecco, diciamo così.
Ci sono diversi che hanno chiesto di parlare. Beh, c'è un commento in chat che quando parlavi di donna mancina, che dice: poi quando la donna mancina va in menopausa, ciao, io non l'ho capita, dice fallo spiegare a Davide che lui sa. E poi ci sono altri due o tre che mi hanno chiesto di parlare. Io non so, ma io
ho detto la donna mancina se va in menopausa, ciao?
No. Mentre tu parlavi di donna mancina, c'è stato questo commento che dice: e poi quando vai in menopausa, ciao.
Allora, ve lo dico già, nella menopausa, e più delle volte, succede che si ribalta il lato cerebrale. Cioè, una donna destrimane, per esempio, che ovviamente faceva un conflitto, il primo conflitto, il conflitto, diciamo, principale sul lato cerebrale sinistro femminile, quando va in menopausa, diventando più testosteronica, lo fa invece dall'altro lato. E quindi uno stesso conflitto, che ne so, se questa donna recidivava perché litigava con suo marito, e ogni volta che litigava con suo marito diventava depressa, per dire, dopo la menopausa lo stesso conflitto, lo stesso litigio con suo marito invece la fa diventare maniacale, cioè la fa incazzare, capisci? Quindi si ribalta il sentito che una persona ha, e quindi si ribalta anche l'effetto organico. Quindi se magari prima faceva le vene coronarie, dopo farà le arterie coronarie.
Motivo biologico di questo qual è?
Il motivo biologico è che queste aree si attivano in relazione al nostro livello ormonale e anche lo influenzano, per quello che è la difficoltà. Cioè una donna destrimane è normalmente estrogenica, quindi il primo conflitto lo fa sul lato femminile, giustamente, no? Però dopo il primo conflitto spegne il lato femminile, quindi questa stessa donna diventa un maschiaccio, come ho detto, e a quel punto il conflitto lo farà sul lato destro. Però anche la menopausa può portare a questo tipo di spostamento, perché anche la menopausa comporta un crollo degli estrogeni, ok? E quindi a quel punto la donna reagirà maschilmente alle questioni di territorio, anziché femminilmente.
Ok. Perché la menopausa sta dicendo alla donna che cambia il suo posto nel mondo in qualche misura.
Sostanzialmente sì, perché diciamo a livello biologico cambia tanto, nel senso che un conto se la donna è fertile può ancora fare figli, un conto se non lo è più. Quindi finché è fertile la donna ha ovviamente come compito primario biologico il fare figli. Nel momento che non è più fertile, ovviamente si aprono altre possibilità di identità nel territorio, no? E infatti poi la donna la trova generalmente diventando nonna, per esempio, facendo l'identità di nonna o altri tipi di identità. C'è chi magari si occupa di sociale, fa beneficenza, si occupa di associazioni così, no? Capisci?
Ecco, tutta colpa dei miei figli che non fanno nipoti. No, volevo fare invece una domanda, perché io ho uno dei figli col quale mi ricordo che da piccolino faceva impazzire tutti, cioè veramente ti tirava scemo, come si dice, e ho avuto anche con lui, cioè un conflitto pesante, cioè uno scontro pesante, ma adesso non ci vergogniamo troppo a dirlo, ma insomma sai quando chi ha figli lo sa che c'è il momento che te le tira fuori, cioè, lo rincorri con le ciabatte, poi piccolino, 4 anni, cioè, ti dispiace, no? Infatti quello che dicevamo come battuta, i figli bisognerebbe picchiarli prima di perdere la pazienza, perché almeno li picchi in maniera ragionata, se li picchi quando hai perso la pazienza sei pericoloso, quindi non devi arrivare a perdere la pazienza. Comunque, al di là di questo, lui ha cominciato a 6 anni a scrivere con la sinistra, ma di fatto lui non è mai stato mancino. Io quando gli ho fatto fare la prova dell'applauso, questa cosa qua, è sempre stato destro. Qualcuno mi ha detto, guarda, è possibile che a seguito dello scontro violento col padre lui abbia cambiato lateralità.
Non è che cambia la lateralità.
La lateralità
rimane tutta la vita.
Esatto.
Però può venire camuffata, quello è vero. Cioè se tuo figlio probabilmente a questo punto ha fatto un conflitto motorio in relazione al braccio destro. Soprattutto per conflitti motori può essere camuffata. Cioè magari lui voleva darti un pugno, ma si è trattenuto.
Mm-hmm.
E quindi quel braccio lì l'ha un po' inibito, no? E quindi si è trovato più a suo agio a scrivere con il braccio sinistro, perché il destro era un po' inibito, impacciato,
mezzo,
no?
Ok.
Per quello che è interessante questo, perché è per quello che a volte diventa difficile stabilire la lateralità. Perché può essere camuffata, possono esserci tranquillamente destrimani che scrivono con la sinistra, mancini che scrivono con la destra, puoi fare conflitti anche alla gambe. Quindi diciamo che io propongo sempre una serie di test per stabilire la lateralità, fra i quali probabilmente il più sicuro è quello di vedere un conflitto. Cioè se per esempio, un esempio che ho fatto prima, questa persona che ha fatto conflitto col figlio l'ha somatizzato, era sicuramente col figlio il conflitto, perché le tempistiche e tutto coincidevano, e l'ha somatizzato sul lato sinistro, allora è sicuramente quello è la cosa più sicura.
Sì, la controprova, diciamo, la prova del 9. Sicura,
perché tutto il resto può aver fatto dei conflitti, perché per esempio, io dico spesso anche, che ne so, da che parte dai il primo morso, quando metti qualcosa di duro in bocca, no?
Sì.
Il primo morso tendenzialmente lo dai sul lato dominante.
Okay.
Però anche lì magari uno ha fatto un conflitto motorio che riguarda il cibo, di mordere qualcosa di duro, e quindi ha cominciato a rubare l'altra parte di più, cioè, non abbiamo mai la certezza. No? Però diciamo, sommando tutta una serie di test e anche questa cosa di vedere se ci sono dei conflitti in cui chiaramente il vissuto è noto, sommando tutto generalmente si riesce a capire, no? Se uno è d'estrema o meno. Perché è importante stabilirlo, come sai.
Beh, certo, se lo scopo principale del terapeuta è quello di risalire al conflitto che ha scatenato qualcosa, sapere la lateralità è una grossa bussola.
Eh sì, e poi soprattutto è utile se si guarda l'aspetto psicologico e psichico, perché come ti ho detto c'è una sequenza diversa di destrema di Mancini, dei conflitti, e quindi abbiamo un comportamento un po' diverso tra destrema dei Mancini. E quindi se si vuole andare a capire uno che conflitti ha fatto nella giovinezza e così via, perché poi tu sai che quasi tutto parte da quando eravamo bambini, ragazzi, no? Almeno i conflitti più forti.
Sì, sì. E poi si rivivono quelli da grandi.
Sostanzialmente sì.
Okay. Bene, dai. Ok, hai chiarito benissimo. Siamo a 28 partecipanti, siamo alle 9 e tre quarti. Ci sono alcune persone che avevano chiesto di parlare, Titti, Riccardo, Michela.
Sì, se hanno domande o anche di quello
se hanno domande, si possono, sì, volentieri. Ovviamente, basta alzare la mano. Eccolo qua, Renato wants to speak, allow to speak.
Anche Joel Narcisi, vedo che è grigio.
Sì, sì, infatti, Joel e Riccardo, sì. Renato, sei smutato, vai.
Ciao Alberto, ciao Davide.
Ciao Renato, buonasera a tutti. Ciao.
Volevo solo aggiungere a quello che ha detto Davide, che in realtà quando si cominciano a comprendere, diciamo, le costellazioni cerebrali, e come diceva giustamente Davide all'inizio, non è che proprio sia fluidissimo, diciamo, la comprensione dell'argomento, però quando ci si entra un più in mezzo, come diceva giustamente Hammer, anche il nostro carattere alla fine è la somma dei nostri conflitti. Sì. In particolare di libri di Hammer ne ho letti comunque molti, però volevo giusto segnalare, ma questa non è una sponsorizzazione a Davide, proprio perché nel secondo libro che ha scritto Davide questo concetto è spiegato in maniera, diciamo, estremamente popolare e semplice, per cui se volete approfondire questa cosa, ora non mi ricordo il titolo del libro, Davide, quello con i lupi in copertina.
Comprendere e applicare la medicina germanica.
Esattamente, questo concetto c'è proprio spiegato benissimo, e ad esempio la vecchia attribuzione della psicologia classica attribuiva il carattere invece a tutt'altra serie di cose che in realtà, se poi le si vanno a vedere con gli occhi della conoscenza delle leggi biologiche, diventa tutto molto chiaro, ma può essere il solito esempio del conflitto tradizionale, nel senso non della costellazione cerebrale, nel senso quando io so la causa del problema, c'ho già in mano la metà della soluzione.
Sì.
E così vale anche ovviamente per le costellazioni cerebrali, quelle che venivano chiamate le vecchie psicosi, quindi c'è una mappa, diciamo, meravigliosa,
certo.
Per poter poi anche affrontare nella realtà il problema, roba che attualmente purtroppo, diciamo, nella medicina tradizionale, ma anche nella psicologia, è, diciamo, sconosciuta attualmente.
Guarda, ti dirò che nella psicologia siamo ancora più indietro. Perché Hammer ha fatto tanto per la medicina, però lui, non essendo psicologo, sulla psicologia, anche come numero di pazienti che ha potuto visitare, non sono gli stessi che ha potuto visitare, diciamo, dal punto di vista fisico. E quindi, e poi c'è forse ancora più un rifiuto della psicologia. È difficile, portare avanti quel campo lì.
Vabbè, dai, mi congedo con questo piccolo esempio. Ad esempio, nella psicologia va tanto di moda, tanto per cambiare, usare i farmaci, perché hanno sempre quel concetto che bisogna abbassare lo stress. Lo stress in realtà che cos'è? Quella parte integrante del conflitto attivo in cui tutta l'attenzione della persona va esattamente nel problema.
Certo.
E se però certamente gli diamo un farmaco che addormenta un po' la percezione della persona, di fatto gli si toglie anche l'attenzione, appunto, per andare a cercare una soluzione del problema.
Assolutamente.
Questa è una cosa che si capisce anche in maniera, diciamo, empirica, senza avere poi un'esperienza gigantesca, per cui già anche una conoscenza, diciamo, basica delle leggi di natura ci mette proprio veramente una marcia in più, perché è inutile andare ad addormentare una persona quando questa deve focalizzare l'attenzione per trovare una soluzione.
Ma sai, Renato, è tutto figlio del peccato originale, come lo chiamo io, dalla medicina, cioè aver diviso la mente dal corpo, l'anima dal corpo, no? E quindi ci sono malattie della mente per la medicina e malattie del corpo. Invece a me l'ho scoperto che sono la stessa cosa, cioè le malattie della mente sono quando sei in conflitto attivo, tendenzialmente. Se hai solo un conflitto, vabbè, sei solo teso, nervoso e tutto. Se ne hai più di uno attivo in due aree cerebrali, cominci anche a comportarti in maniera strana. Però non sei ammalato, perché la malattia viene poi in soluzione. Infatti è noto il fatto che la gente matta non si ammala, generalmente.
È vero, questa cosa qui si dice spesso.
Si ammalano quando? Quando risolvono, generalmente. Cioè, quando almeno uno dei due conflitti, quindi escono dalla costellazione, e a quel punto però hanno i sintomi organici relativi al conflitto che hanno risolto.
Sì, esatto,
però conoscendo tutto... Hammer si può capire cosa sta succedendo e si riesce a agire, diciamo, in maniera sensata e diciamo non finire in circoli viziosi. E esatto. La medicina invece come fai a non finire in circolo vizioso? Perché comunque sei considerato malato sia prima che dopo la medicina. Non vedono il collegamento tra le cose e quindi non ci capiscono niente.
Esatto, quindi conoscendo queste cose anche in maniera, diciamo, basica, ci sa comunque la possibilità veramente di cavarci fuori, di fare del bene a noi e di farlo anche agli altri. Vai ragazzi, grazie mille come al solito dello spazio, mi concedo l'ultima battuta, poi vi saluto. Alberto, stasera ho fatto il pusher di questo podcast perché ho condiviso il link di invito su diversi gruppi e piattaforme Telegram.
Bravo, dai. Niente.
Ciao ragazzi, a presto.
Grazie, ciao. So che si erano prenotati anche Joel, Riccardo, Titti, se volete parlare volentieri, se volete intervenire sulla lateralità.
Allora, una domanda un po' fuori da quello che abbiamo detto questa sera. Allora, io volevo chiedere di quale conflitto è morto il dottor Hammer.
Puoi parlare, scusami, un pochino più forte perché si sente tantissimo.
No, ma te la ripeto io, di quale conflitto è morto il dottor Hammer?
Ah, ok.
Sì, allora, voglio fare poi un'altra domanda. Così...
Allora, comincio a dire questa. Per quello che so io, Hammer ha fatto un conflitto... ha recidivato un conflitto che ha recidivato tante volte nella sua vita, perché per l'ennesima volta si era fidato di una persona che era un terapeuta e sembrava che veramente si riuscisse a collaborare con lui. Era un terapeuta abbastanza conosciuto in Germania e si potesse collaborare con lui per portare avanti in modo corretto la medicina di Hammer. E invece questo terapeuta poi alla fine si è comportato come tutti, cioè ha preso le conoscenze della medicina di Hammer, però le ha inquinate con tutte delle sue cose. Cioè lui era per esempio esperto di erbe e quindi a ogni conflitto lui ti dice che erba devi prendere. Però capisci che questo è in contraddizione con le leggi stesse di Hammer, perché le leggi di Hammer, se le hai capite bene, sai benissimo che quando tu hai sintomi è già il corpo che si sta riparando. Quindi se tu invece metti il concetto che c'è da riparare una riparazione...
Non hai capito niente.
Non hai capito niente. Quindi Hammer, quando poi questo qui ha pubblicato il suo librone e ha visto come aveva presentato, diciamo, le sue scoperte, si è incacchiato.
Si è sentito tradito,
ma soprattutto si è sentito tradito perché ha pensato che anche Pilar fosse legato a questo, che tra l'altro si chiamava Abel, questo terapeuta tedesco, e ha pensato che anche Pilar fosse dalla parte di Abel, che assolutamente non era vero. Però insomma Hammer, capiamolo, anche tutta una vita a dover combattere con gente che voleva fregarlo, voleva incarcerarlo, voleva denigrarlo e tutto, e era un po', diciamo, con le antenne un po' troppo alzate forse,
e si sentiva imbarcato, possiamo dire.
Sì, però capite che Pilar è stato per decenni il suo braccio destro. Quindi sentirsi tradito da lui è stato un conflitto forte per Hammer, che l'ha portato poi, ovviamente, in qualche modo sarà andato anche in soluzione, però quando è andato in soluzione ha avuto una soluzione pesante e, a quanto so io, è andato in coma, cioè ha perso i sensi, assenza, no? e dopo circa un mese di coma è morto. Quindi evidentemente il conflitto che aveva fatto era troppo forte, e c'era troppa massa conflittuale, ecco, e è morto. È morto a 82 anni. Però tenete conto che lui quando aveva 42 anni gli avevano dato l'1% di possibilità di sopravvivenza,
quando aveva per il tumore al testicolo,
tumore al testicolo, metastasi ai linfonodi e ascite, dopo gli avevano detto qui sei spacciato.
Ah, non era solo il tumore al testicolo,
ma sì,
ascite l'accumulo di acqua.
Ascite l'ha fatta perché ha fatto un conflitto di attacco al ventre, perché l'hanno operato, gli hanno portato via anche i linfonodi, lui non voleva. E quindi dopo l'operazione ha fatto un conflitto d'attacco al ventre, poi ha risolto e gli è venuto l'ascite, però a quel punto aveva un po' troppe robe, soprattutto aveva le metastasi secondo la medicina, e quindi l'aveva dato per spacciato, invece è vissuto ancora 40 anni. No?
Scusa, l'ascite è legata al conflitto del profugo?
No, sì, nel senso che allora il conflitto in sé è di attacco al ventre, però se non hai anche il profugo non ti viene il grande pancione, sì, si spessisce. Okay. Invece il grande pancione viene se hai anche profugo, perché se hai anche profugo, come sappiamo, si accumulano liquidi, soprattutto dove c'è un processo in atto, e quindi si accumulano tanti liquidi e lì ti viene il famoso pancione della ascite.
Ok,
e poi volevo fare l'altra domanda. La febbre è sempre una risoluzione, giusto?
Sì, sì.
Però che riguarda dei conflitti specifici?
No, la febbre, diciamo, è un modo che ha il nostro organismo per velocizzare. Allora, tu sai che c'è la fase attiva del programma SBS, che è la fase fredda, ok? Quando andiamo in soluzione è comunque una fase calda. Perché è una fase calda? Perché c'è un lavoro da fare, un lavoro delicato, che porta vari tipi di debilitazione per il nostro fisico, no? Stanchezza, dolore, disagio e così via. E ovviamente il nostro corpo, siccome ci vuole bene, non vuole che stiamo in uno stato di disagio per troppo tempo, anche perché se stiamo per troppo tempo poi a un certo punto siamo fuori dalla lotta per la sopravvivenza, se siamo out per troppo tempo. E quindi ci mette la febbre per velocizzare questi processi. Tu sai che la temperatura velocizza praticamente qualsiasi processo naturale, dalla fermentazione al marcimento, ed estate è tutto più veloce, no? Ovviamente, invece al contrario, più vai verso il freddo, più sono lenti proprio i processi chimici. E quindi è quello, il corpo alza la temperatura per velocizzare il più possibile i processi, tutto lì.
Grazie.
Figurati.
Sì, completo la domanda di Titti. Tu dici tutti i processi, quando siamo in fase di soluzione, vengono accelerati dalla temperatura. La sua domanda era, ma tutte le volte che c'è una febbre siamo in fase di riparazione?
Sì, perché se siamo in fase attiva siamo in fase fredda e quindi non abbiamo la febbre.
Sì,
abbiamo temperatura bassa in fase attiva.
Perfetto, ok. Benissimo. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire, raccontare, condividere esperienze.
Chi ha parlato adesso era Joel, giusto?
No, Titti mi sembra.
No, ho parlato io, grazie.
Sì. E chi sei tu, Titti?
Titti, sì.
Ah, e questo Joel, vedevo che era verde, ma non lo so.
Sì, mi aveva chiesto. Adesso c'è un...
Ciao. Allora sono Manuel Alberto, sono il marito di mia moglie. È che sono col telefono.
Una donna, io ho detto Joel, ho detto sarà una donna.
No, allora non ti vogliamo più, vogliamo solo donne.
Ecco, prima quando ho fatto la domanda era interessata lei, ma adesso è andata a portare a letto i ragazzi. E invece mia figlia, per la quale parlo, è in giro a passeggiare con la sua amica. Quindi dai, cerco di riportare io. Sì, allora, mia figlia adesso ha 15 anni, 4 anni fa nel 2020 ha avuto, si presume il Covid, perché in realtà non ho mai fatto i tamponi, ma tipo mancava gusto, tutte quelle robe lì, quindi un po' diverse dalle solite influenze, evidentemente avrà avuto questo Covid, ma non è influente il nome di quello che ha avuto. Fatto sta che in due giorni le è passato tutto senza prendere nulla, da quel momento però fino a tuttora, quindi 4 anni in essere, lei non sente praticamente più gli odori, il gusto le è ritornato. E non sente più i odori. E prima invece sì, proprio bene, perché andavano a usare i profumi per i negozi, eccetera. E non li sente assolutamente più, né positivi né negativi. Ci è ritornato in mente sta roba perché tipo stamattina si è svegliata e io le ho chiesto, non era un sogno, era nella realtà? Sì sì, nella realtà ha sentito un profumo e mi ha detto che, perché poi se lo dimentica, mi ha detto che ogni tanto le capita di sentire un profumo piacevole. Uh-huh. E basta. Ti volevo dire una roba un po' strana, pur avendo letto il tuo libro non riuscivo a capirci molto che si... Cioè, allora, quanto incida quella specie di influenza che si sia presa o quanto veramente è una simbologia del corpo, insomma, o entrambe.
No, sono tutti processi sensati. L'unica cosa che esistono sono i programmi SBS, quindi anche questo Covid, ovviamente, le persone che avevano sintomi è perché hanno fatto determinati conflitti con determinati programmi SBS. Questa cosa di perdere l'olfatto e il gusto riguarda la sensorialità. Quindi quando noi, per esempio, se dobbiamo annusare il territorio, perché il territorio è
ostile,
incognito, e questo possono averlo fatto facilmente tantissime persone quando all'inizio hanno detto che c'era questo pericolo mondiale, ci hanno chiuso in casa, cosa mai vista nella storia dell'umanità e tutto, facilmente chi non era ameriano, ma anche gli ameriani in fondo, perché magari volevano annusare il territorio per capire cosa stava succedendo anche al di là del pericolo del virus, no? Comunque, se per qualche ragione, e facilmente c'erano queste ragioni, una persona andava in conflitto attivo di annusare il territorio, cioè cercare di capire cosa stava succedendo, in fase attiva la sensorialità fa un'iperfunzione, quindi... perché noi dobbiamo sentire il territorio, no? Sentire annusare bene il territorio, no? Però poi in soluzione c'è un calo funzionale. Quindi quando andiamo in soluzione, tipicamente cosa succedeva? Che una persona era in allarme perché aveva paura di prendere questo Covid, perché dicevano che poteva essere mortale e tutto, e quindi era in allarme perché aveva paura di prendere il Covid, ok? Nel momento in cui o passavano tot mesi, era passata l'emergenza e uno andava in soluzione, oppure prendeva veramente il Covid e vedeva che aveva soltanto o quattro linee di febbre o anche tanti niente, nessun sintomo, però erano positivi al tampone, e a quel punto dicono che okay, allora la minaccia non c'è più, perché ho preso questo famoso Covid e non mi ha fatto niente, quindi sono fortissimo, no? E va in soluzione, e a quel punto perdi lo fatto. Quindi,
per quattro anni?
Come?
Per quattro anni però lei, cioè lei attualmente lei senza, tranne...
Lei recidiva adesso, no, per quattro anni ovviamente non dura quattro anni una soluzione, però recidiva. Esatto. Cioè lei è andata in soluzione, però poi, cioè non è che è andata in soluzione definitiva, c'è ancora qualcosa che le puzza di tutta questa faccenda, qualche strato.
Quanti anni ha?
15 anni, compiuti da poco.
Magari a scuola, sai, c'è ancora qualche strascico, qualche maestra che ancora ne parla, qualcuno che arriva ancora...
A scuola, perdonami, a scuola no, perché ha un carattere da quel punto di vista molto forte, cioè proprio lei è tanto convinta delle sue credenze, io sono anche contento perché sono credenze per lo più belle, vive, vere, però non gliene frega molto se lei è convinta di quella cosa là, del giudizio degli altri, anzi è un po' come me, la vede quasi come una sfida.
Ma lei è convinta, no, lei è convinta di cosa, scusami, è convinta di questa cosa là, cosa intendi?
È convinta che quello che è successo sia una farsa, tanto per riassumerti tutto quello che sappiamo, e quindi se uno le viene a obiettare la cosa, tecnicamente non gliene frega più di tanto del parere di questa persona, non è che la mette, capito, no, come? Quindi...
Come ti ho detto, l'annusare il territorio può avere diverse sfaccettature a seconda della persona, cioè se uno era preoccupato per il Covid faceva il conflitto che ho detto prima. Tua figlia magari non è preoccupata per il Covid, tua figlia era preoccupata per le conseguenze del Covid, capisci?
Cioè, quello può essere, lì bisogna un attimo indagare, è vero.
Capisci? E le conseguenze in parte forse ci sono ancora qua e là, capisci? Ancora una
maestra. Scusa, esatto. Okay. Cioè non della malattia in sé, ma del fatto che perché c'è la malattia, la maestra mi chiede di mettere la mascherina.
Ho fatto l'esempio della maestra. Può essere anche, che ne so, un'amica che invece non aveva un'amica che invece era covidiota, per esempio, e magari poi col tempo si è tranquillizzata, però poi ogni tanto ritira fuori l'argomento quando ha il raffreddore: hai fatto il tampone? E lei ritorna in allarme, allora... e dice: questa amica ce l'ho o no? Cioè, c'è col cervello o è andata?
Davide, sai cosa mi viene in mente adesso finché parli? Che una volta passeggiando io e lei mi diceva: ma papà, parlavamo un po' della situazione attuale eccetera, ma senza più di tanto giudicarla, perché tanto sappiamo tra noi quello che pensiamo, se inutile tanto denigrare. Però mi diceva tecnicamente: ma papà, ascolta, ma perché tipo non ci associamo, non facciamo robe per una moneta alternativa e tutte quelle robe lì? Io le spiegavo cosa? No, vabbè, sì, parecchio, ma stupido anche io. Gli ho detto: perché 12 anni fa organizzavo, Alberto, tu non so se conosci Lucio Levorato, ma organizzavamo corsi,
sì.
Organizzavamo corsi anche
il Sereno.
Esatto, Shaq, poi Serena, eccetera. Organizzavamo un corso di questa roba qua. Esatto, sì. Quando Miri ancora non era nata, appena sposati, quindi ma poi ne ho parlato di ste robe. Gli ho parlato un po' dell'economia, come funziona. Io ho studiato economia, quindi so quello che ti insegnano e so invece quello che dopo ho imparato, che non c'entra niente con quello che mi hanno insegnato. Lei quindi apre. Cosa, scusa? Dimmi.
È un po' come la medicina, sai? Se vai a far medicina.
È parallelo, sì, esatto, identico. Però a me, ringrazio Dio di averla studiata, e anche bene, perché studiavo anche i capitoli che non mi davano. Tipo, io ero un amante degli swap e future, non so se sapete bene cosa sia. Io li amavo tantissimo, amavo ste robe. Dopo ho capito che sono invece alla base della bolla, ma quello è tutto un altro discorso. Insomma, quando parlavo di ste robe a Miriam, e lei andava avanti con i discorsi, però sta roba le puzzava un po', tra virgolette, mi criticava un po', pur senza giudizio, che non facevo qualcosa di concreto. Perciò, sentendo quello che dici te, forse è questo che le puzza a lei, non vedere paradossalmente in noi. Sì. Non è una tipa che si
la
perde tanto a giudicare,
coerenza, sì.
Sì, cioè di portare avanti un po' più nel pratico. Lei è molto pratica, se può essere sta roba qua.
Può essere tranquillamente, perché è un po' l'annusare territorio, nel senso che dici: tu sei convinto di determinate cose, però vedi che la maggioranza invece è convinta di altre, capisci? E quindi puoi essere un po' sempre in quella situazione di tensione, perché vuoi capire se veramente in questo mondo si riesce a fare qualcosa, capisci cosa voglio dire?
E forse sta vivendo, tra virgolette, male, in senso di recidiva sempre per recidiva sempre per quello, male sto discorso di una mancanza di concretezza da parte mia, o di comunque, tra virgolette, i Novax che la circondano, nel senso che tutti protesta, tutti fai figli, ma nessuno concretizza.
Può essere quello tranquillamente, però guarda, se ha ricominciato a sentire qualche odore vuol dire che sta tendenzialmente andando in soluzione. Quindi,
ecco, certo. Bravo, e volevo dirti l'ultima cosa riguardo, poi basta. Uno aveva consigliato, dal punto di vista però pratico, qui a me non c'entra niente, di provare a metterle qualche odore forte sotto il naso. Può aiutare la risoluzione o il non più recidivare sta cosa qua? Beh, il non più recidivare non penso, perché quello è l'input del cervello che fa partire. Però può aiutare un po' questo, aiutarla con odori forti, saltuari, ma periodici?
Sinceramente ne dubito, però io dico sempre: provate, cioè sono cose che si possono anche provare, no? Tanto male non fanno, al limite non funzionano, capisci? Quindi
sì, è un po' come qualche trasmissione fa dicevi che in fase di risoluzione raramente può anche ben venire una, non dico una chemio, ma comunque un intervento medico o di medicine, perché comunque se è in fase di risoluzione può aiutare, pur con tutte le controindicazioni di ogni intervento esterno medicinale, può aiutare ad anticipare un po' i tempi. La possiamo mettere in questa categoria, insomma,
oppure,
l'aiutino.
Oppure può aiutare se la persona con l'intervento medico si sente, magari gli si attenua un attimo il suo sintomo, quindi si sente ben curata, attenua il profugo. Ricordati che c'è sempre il discorso del profugo anche. E quindi
dai.
Meglio dopo.
D'accordo, dai, le rifarò, ma tanto lei se le ascolta le trasmissioni, perciò se le ascolterai, ascolterà anche la tua risposta, allora.
Va bene, dai. Faccio i complimenti a tua figlia, perché ha 15 anni.
Sì, è molto avanti, forse le avete passato qualcosa col latte materno.
È già difficile che a 25 anni facciano certi ragionamenti, di solito dopo 35 si comincia.
Ah, scusa Davide. Scusa Davide, a proposito, io come ti ho detto, vabbè, non te ti ricordi, vabbè, ma ho già letto il tuo libro l'estate scorsa. E sì, quest'anno, quindi il libro è in casa, e quest'anno ho visto che lei se lo stava leggendo, e allora è da lì che sono partito col Bar delle Verità, perché io non gli avrei proposto questa Bar delle Verità, lo pensavo un po' avanti, ma siccome si sta contestualmente leggendo il tuo libro, allora è per quello che gli ho proposto anche questa roba qua, penso a te, quindi bene, dai. Vabbè, dai, grazie ragazzi. Ciao.
Grazie, ciao Manuel.
Ciao.
Aveva chiesto di parlare qualcun altro senza nome, se vuoi toglierti dal mute. Però dici se sei maschio o femmina, vabbè, sentiamo dalla voce, eccoci.
Sono un uomo.
Bene.
Ma io volevo sapere se l'asportazione di un testicolo può rendere un individuo più aggressivo. Perché dico questo? Perché mio fratello, leggendo un passo di Hammer, ha letto che quando l'individuo non ha più un testicolo, allora il corpo, per bilanciare, crea più testosterone. Dato che io a 16 anni mi asportarono un testicolo, da quel momento in poi, sì, diciamo che ho sentito che ero più aggressivo di prima, e volevo sapere se c'era una correlazione, e poi in ultima cosa volevo sapere se c'è una differenza tra destrimane e i mancini anche in questo caso, nel senso che magari destrimane diventa più femminile o è il mancino più aggressivo. Basta, tutto qui.
Allora, no, l'asportazione del testicolo in realtà hai una produzione, delle due produzioni di testosterone te ne rimane solo una, e quindi tendenzialmente diventi più femminile, quindi più estrogenico. Però bisogna vedere che conflitti hai fatto in relazione a questa storia del testicolo, all'operazione, tutto. Perché il diventare più aggressivo, se uno diventa aggressivo, è in costellazione aggressiva. Quindi con ogni probabilità tu, adesso bisognerebbe vedere come hai vissuto tutta questa cosa. 16 anni avevi, hai detto?
Sì, 16 okay. anni.
Bisognerebbe parlare un attimo e vedere che periodo era nella tua vita, come hai vissuto tutta questa cosa e tutto, perché con ogni probabilità tu lì, in corrispondenza di questa storia, hai fatto dei conflitti che ti hanno portato a essere aggressivo. E se lo sai tuttora, questi conflitti almeno in parte ci sono ancora.
Beh sì, perché comunque, allora, magari mi sono sentito magari privato di qualcosa, sicuramente.
Allora, la costellazione aggressiva è identità confusa e territorio incasinato. Quindi tu lì magari, che ne so, se magari non volevi fare l'operazione, non eri convinto, o così, bisognerebbe indagare bene come hai passato quel periodo. Non c'è il tuo nome.
Sentito me lo ricordo, che comunque io del tutto non volevo farlo, perché
vedi.
Ho subito pensato, come tutti, è una cosa intima, va bene che l'urologo, sai, tutti a quel tempo non conoscevo Hammer, allora dico, se lo dice l'urologo, allora va bene, in casi estremi lo faccio, però dentro di me, nel mio inconscio, quando sono andato a casa, ho pensato, però loro mi hanno privato di qualcosa di molto intimo.
Molto intimo, anche molto importante, no? Ma esatto. Te l'hanno asportato perché per un tumore, cosa ti hanno detto, che aveva un tumore?
No, perché era proprio necrotizzato.
Ah, era andato in necrosi?
Sì, in necrosi, e poi faceva proprio un dolore davvero cane. Io ero in ospedale, dentro l'ospedale, che praticamente piangevo, non riuscivo neanche ad alzarmi.
Allora, riguarda la parte interstiziale del testicolo, e il conflitto è sempre di perdita, però. Però tendenzialmente è rimasto in conflitto attivo, perché in fase attiva fai necrosi. E se dura un po' troppo la fase attiva, puoi avere questo testicolo necrotizzato. Avevi avuto una perdita importante poco prima? Un nonno, un amico, qualcuno?
Il punto è che in quel periodo lì non mi ricordo molto bene, ma non mi sembra di avere ricevuto chissà quali traumi, non lo so, quella è la cosa strana.
E il testicolo destro o sinistro era?
Sinistro.
Il testicolo sinistro, tu sei destrimane o mancino?
No, io sono mancino.
Sei mancino, quindi il testicolo sinistro dovrebbe riguardare padre, partner, amici. Può essere anche, non necessariamente una morte, eh? Può essere anche, ne so, un amico che si è trasferito, una ragazza che ti ha lasciato.
No, magari, forse sì, forse può darsi, ma adesso io ti dico questa cosa, poi vediamo se mi dai la conferma. Uh-huh. Che mi ero staccato da una compagnia con la quale magari ero legato, eravamo in tanti, e tutto un tratto, ognuno ha preso la sua strada, e ci siamo lasciati tutto di un botto, e magari non me l'aspettavo.
Ma cosa è successo? È successo qualcosa, quindi, in questa compagnia?
Nel senso che... cioè, andavamo tutti d'amore d'accordo, poi tutto d'un tratto qualcuno ha preso la sua strada e ha voluto andarsene senza nemmeno spiegare il motivo, cioè ci ha lasciati proprio così di tronco.
Quindi essendosene andati più di uno, poi si è sfaldato il tutto, è andata così?
Sì, quindi questa è l'unica cosa che mi viene in mente.
Potrebbe essere, perché come la racconti ti ha preso in contropiede.
Perché non me l'aspettavo.
Quindi hai perso contatto sostanzialmente col branco, era un branco di tuoi coetanei, giusto?
Sì, era
un coetaneo. Alla tua pari, insomma.
Sì, coetanei. Erano coetanei e poi io mi ricordo che da 16 anni in poi, io comunque ci pensavo, dicevo, però quello lì, quelli ce ne hanno due, io ce ne ho uno. Pensavo queste cose qua, no?
Sì, no, ma allora il tuo conflitto può essere stato quello. Poi ti è durato un po', perché probabilmente, magari poi dopo, anche in parte, puoi aver anche risolto, perché magari hai trovato altri amici dopo, un'altra compagnia con cui uscire, sì. No?
Così, poi, però... poi il tempo l'ho risolto, io ci ho anche ironizzato sopra.
Però sei stato tanto in conflitto attivo di quello, eh? Cioè risolvevi parzialmente, quando avevi male risoluzione comunque. Però se era necrotizzato vuol dire che eri stato tanto in conflitto attivo.
Sì, perché poi, non lo so, poi tutto d'un tratto ho sentito pressione nel cervello, quindi quello era l'edema, l'edema. Poi tutto d'un tratto anche il cuore, qualcosa, sì, il cuore, sentivo pressione nel cuore. Io queste cose qua, ovviamente non conoscendo Hammer, allora... magari allarmavo pure, dicevo, ma cosa mi sta succedendo?
Certo, quindi sei andato a farti visitare e ti hanno detto che era meglio asportarlo il testicolo?
Sì, così, come al solito mi ha detto così, mi hanno dato il motivo per dei jeans attillati, ovviamente i jeans che si mettevano da ragazzini. Quelli...
ma i jeans attillati li mettevano tutti, perché solo a te?
Ma anche gli altri, dicevo, capito, ma anche gli altri mettono.
Ma lì sai, poi aver fatto conflitto anche magari con i tuoi insistevano per farla invece questa operazione?
Vabbè sì, per forza, perché sì, perché loro dicevano, guarda che... perché loro sono molto, cioè l'abbiamo capito, molto inquadrati come tutti, no? Quindi
però vedi che si vede un po' il conflitto, cioè la contrarietà nel territorio è il fatto che tu non volevi farla, invece tutti ti dicevano di farla questa operazione. E l'identità è anche quello, può essere legato a quello, perché l'identità è chi sono io, vale la mia opinione?
Sì, no, perché tutto un tratto, perché cioè il testicolo rappresenta, cioè, l'uomo, no? Il maschio, cioè l'avremmo asportato dal punto di vista dell'identità mi ha fatto sentire un mezzo maschio.
Sì, bravo, esattamente, è andata così. Per quello che c'hai rabbia, per quello ti è venuta fuori rabbia.
Perché esatto.
Identità.
E poi io ho fatto anche il conflitto del mordere, perché me ne sono accorto, perché poi mi sono venute tante carie ai denti.
Ecco, perché poi possiamo fare più conflitti in relazione a una certa situazione, ovviamente.
Sì, ma io sono sicuro che io ne ho fatti tantissimi contemporaneamente.
Ma sai, non sei l'unico.
Ero pieno, c'avevo le gambe che a volte, diciamo, andavano in uno stato epilettico, perché andavano in soluzione motoria, no?
Storia, certo.
Il cuore che anche quello continuava a sbattere, la testa mi pulsava, i denti che erano proprio doloranti.
Sempre quando eri ragazzo, sempre da giovane, questi sintomi?
Adesso anche 3-4 anni fa, no aspetta, 5-6 anni fa, dai, 6-7 anni fa.
Adesso quanti anni hai?
33. 6 anni fa, 7 anni fa, 26, 27, poi siamo sempre lì, come tu hai detto, uno magari io avevo già risolto, però ci sono ste cavole di ricadute, recidive.
Sì.
Cioè, che basta un, che basta un odore, un, una voce, un'opinione che ti fa ritornare alla luce quel tempo che fu, certo. E l'inconscio poi parte, certo. Perché ci avvisa e ci dice stai attento, guarda che potrebbe ritornare quella situazione. Però nel frattempo ti scuote, perché dici oddio, non è che magari sto ricadendo nell'abisso di prima.
Guarda, conoscendo Hammer, vedi anche tu che è un grande aiuto, perché non interpreti, cioè puoi uscire più facilmente dai circoli viziosi, perché vedendo le istituzioni capisci che è tutta un'altra cosa.
No, infatti io grazie a Hammer, io sto spingendo su Telegram Hammer, perché io avendo vissuto questa mia situazione, io so per certo che Hammer ha ragione. Perché io tutte le cose che io ho vissuto, io quando l'ho letto, quando io ho letto Nino su Facebook e te su Facebook, cioè, mi sono sempre totalmente rispecchiato in quello che dicevate ed ero talmente sorpreso di quello che leggevo, che coincideva tutto, dicevo, è allucinante, e chi dice che Hammer è uno sciocco è uno stupido oppure qualcuno che vuole denigrarlo. Ecco,
esattamente, non dirlo a me.
E poi io poi volevo dire soltanto un'ultima piccola cosa e poi lascio la parola agli altri. Ma una cosa veloce, ma un piccolo cruccio, ma chi governa questo mondo, no? Chiamatelo governo ombra, deep state, come volete. Uh-huh. Prima che Hammer scoprisse le cinque leggi, loro le conoscevano e ma le tenevano nascoste, oppure anche loro brancolavano nel buio come noi?
Questo non lo sappiamo, però Hammer ha sempre detto che lui sicuramente non è stato il primo nella storia a trovare questi collegamenti. E il problema è che sono collegamenti esoterici e talmente liberatori per l'essere umano che il sistema di potere li ha sempre ostacolati e combattuti. Quindi noi non sappiamo se magari già, che ne so, nel 700, nell'800 c'è stato qualcuno che... Certamente bisognava conoscere bene l'anatomia e non è tantissimo che si conosce così bene l'anatomia, Quindi, però diciamo nell'ultimo secolo potrebbe benissimo essere che altre persone sono arrivate alle sue scoperte e però li hanno fatti sparire.
Cioè ci sono già stati tanti Hammer molto probabilmente.
Probabilmente, no. Anche Hammer stesso lo dice. Forse non, non nel suo livello di precisione, però
esatto.
Diciamo questi collegamenti tra il vissuto e la risposta organica. Credo che anche altri abbiano avuto questa intuizione. No,
secondo me sì, esatto, anche Paola parla di Bernardino del Bocca e parla di altri teosofi precedenti che comunque avevano dato le stesse linee guida. Poi la precisione del tedesco Hammer è veramente impareggiabile, perché lui ha fatto veramente un lavoro preciso. Però tanti semi c'erano già. Approfitto del fatto che sono intervenuto, guarda caso, per fare una domanda a Davide. Ma perché la separazione dal branco, dal gruppo che si era sciolto, avrebbe preso i testicoli? Scusate, io faccio domande perché sono ignorante, perché questo non lo capisco.
Perché l'ha vissuta come perdita. L'ha vissuta come un
conflitto perdita. Come se non perdita di figli. Ah no, perché del sinistro lui era mancino, quindi perdita di un pari.
Dei pari, sì, lui era gruppo, okay. Gli amici sono tutti i suoi pari, sia potenziali pari
che sia quindi gli amici, tutti. Senso biologico sarebbe l'iperattività in fase attiva di produzione per poter ricreare il branco.
Il senso biologico sarebbe che alla fine lui produce, ha più testosterone e quindi ha più possibilità di ricreare un branco.
Ok.
Se lasciavano andare a termine il processo, invece sono intervenuti.
Quindi io, se non so, se conoscevo Hammer, potevo salvarlo questo testicolo?
Beh, allora bisogna vedere in che circolo di recidive eri finito, però se avevi mal di testa e ti faceva male il testicolo eri in soluzione. Quindi poi bisogna vedere quanta massa conflittuale avevi. Certo, dovevi magari sopportare un certo periodo e avere male.
Però quindi se io avessi sopportato quel dolore, magari anche in molti casi lo consiglia anche Hammer, quando il dolore è sopportabile.
Sì, magari un po' di cortisone, qualcosa, sì.
Qualche lenitivo, e quindi io potevo molto probabilmente salvarlo.
Sì, se non recidivavi troppo, sì, bisogna vedere in che situazione eri. Se metti, avevi trovato un'altra compagnia, per dire, no? Una ragazza o altri amici così che ti soddisfavano, e andavi, era andato in soluzione tendenzialmente definitiva. E quindi lì dovevi solo aspettare, capisci, che si riprendeva la riparazione e poi tu eri a posto.
Ma guarda, lo so che ormai non posso più averlo indietro, però il solo fatto di avere una risposta già che potevo averlo mi consola, ecco.
Bene.
Detto questo, dai, lascio la parola a chi vuole parlare, va bene? Grazie
come
mille.
Come ti chiami? Perché senza nome non mi piace, almeno il nome dillo, dai.
Felipe, mi chiamo.
Felipe.
Okay. Sì. Ciao Felipe.
Ok, ah, grazie. Ciao.
Ciao. Ciao.
Ma direi che sono le 10:25, se non c'è qualche cosa, qualche altra testimonianza, qualche altra domanda urgente, ci possiamo lasciare qui. Sto guardando, ho abilitato un po' di persone che hanno chiesto di parlare, qualcuno ha parlato, qualcuno no, ma non importa. E niente, ho stimolato l'amica Paola, ma non ha raccolto il guanto di sfida.
Io l'ho sentita, come sai, e mi ha parlato un po', sì? Di questo Bernardino del Bocca, ma adesso vedo che è in linea. Adesso no, perché siamo in chiusura di trasmissione, ma in una delle prossime trasmissioni può anche accennare a questo personaggio, visto che lo conosce così bene.
E sì? Ma non è solo quello, secondo me. Ci sono tanti che hanno capito che c'era una correlazione tra quello, l'esperienza che viviamo e come reagisce il corpo. Però, ripeto, la precisione, la metodicità e la minuziosità di Hammer, secondo me solo un tedesco poteva farlo.
Diciamo che Hammer è stato bravo perché è rimasto sempre nel suo campo. Invece, per esempio, Bernardino del Bocca mi diceva, Paola, che ha spaziato anche, cioè, nell'ambito della moneta, nell'ambito della geopolitica e tutto. Hammer, sì. Vedi che sì, va bene, ha parlato della cabala perché ne ha avuto a che fare, ma sempre perché ne ha avuto a che fare direttamente, capisci?
Cosa sì, sì, per legittima difesa.
Esatto, però sì, lui sì, è rimasto sì, nel suo campo. Guarda che, come io dico sempre, quanto ci voleva creare una religione su Hammer. L'hanno creato tutti, da scientologi a
vici. Ah, no, lui no, per fortuna
lui assolutamente
no.
No, lui è rimasto medico tutta la vita e grazie a questo che abbiamo un'opera così, così solida e così completa.
Sì, sì.
Posso solo bene, dire bene, che, ne dico solo questo, che Hammer ha avuto anche lo strumento delle tac cerebrali che anche le persone che ho conosciuto io prima basavano essenzialmente sulle loro intuizioni o forse anche veggenze, perché in effetti sia Del Bocca che Vietto discutevano già anni prima che io conoscessi Hammer, quindi anni 80, sulle metastasi che non erano ciò che si dice, sul fatto che non bisognasse fare la radioterapia alla corteccia cerebrale perché non era quello la vera causa dei tumori. Insomma, ho sentito già da loro molte cose, erano pervenuti a livello intuitivo o forse anche di chiaroveggenza, perché insomma avevano visione dei corpi sottili dell'uomo. So che qui si entra in un campo New Age, però come ho già detto anche ad Alberto, ci sono state delle prove che non era la solita New Age, avevano veramente qualcosa, qualche marcia in più, perché ad esempio ho visto casi di bambino, ho già citato, lo ripeto, che era in rigor mortis, ristabilire la normotonia con un intervento e basta. Ecco, sono successe cose molto particolari, ma queste persone apprezzavano Hammer, in particolare anche il signor Vietto, vide un libricino, forse uno dei primi, in una libreria ad Ascona, si trovava lì in viaggio e disse alla moglie: vallo a comprare perché quel medico tedesco farà parlare di sé e la pensa come me. Questo volevo aggiungere.
Aveva ragione. Ha fatto parlare di sé.
Cioè, io cito queste persone non per proselitismo, ci mancherebbe, perché Bernardino è sempre rimasto iscritto in società teosofica come anch'io, ma lì non ci sono gerarchie, c'è la libertà, solo che a volte si può pensare che lo faccia per proselitismo, non è affatto così, è per dare forza. Hammer magari non ne ha bisogno, però è un po' sì, perché ci sono troppe forze avverse, e hanno dato prova, insomma questi due personaggi che cito spesso, di avere delle capacità intuitive formidabili, e loro lo stimavano, questo, ecco, questo ci tengo a dire.
Eh sì. Ma sai, Amer era comunque difficile, per persone oneste era difficile non stimarla.
Io ad esempio quando sono stata a Malaga, a tutti hanno chiesto una lettera per Amer, prima di congedarci, abbiamo consegnato questa lettera e io ho parlato della teosofia, ho parlato di Bernardino del Boca e lui mi ha stretto la mano in un modo veramente molto significativo, non conoscevo il tedesco ovviamente, era contento di questo, perché queste persone portavano un messaggio universale e lui ovviamente lo è anche il suo,
certo,
capisci? Certo. Questo è. Va bene, vi ringrazio.
Grazie a te. Benissimo, ringraziamo tutti, in particolare Davide, sia perché l'hai avuto l'idea, ma soprattutto anche perché poi sta tenendo delle lezioni e delle conversazioni ad altissimo livello. D'accordo. E niente, allora vi salutiamo e dopo questo primo ciclo ci sentiamo a questo punto, penso il quarto lunedì di agosto.
Sì, dovrebbe essere
26. Sì, dai. Se vi viene in mente qualche domanda in questo periodo, fatevi un automessaggino, così ve la ricordate per il lunedì 26, perché a volte vengono i dubbi, no? E dopo uno si dimentica, cos'è che volevo chiedere? Invece fatevi un messaggino, fatevi un appunto e la chiedete a Davide la prossima volta che ci sentiamo. Va bene?
Allora, buona vacanza a tutti, prendetevi anche del riposo, perché anche quello è importante e biologico. E ci sentiamo poi a fine mese, a fine prossimo.
Beh, no. Grazie a tutti, trovate questa puntata registrata come sempre sul canale Ingannati e anche sul canale dedicato al Bar delle Verità, dove sono raccolte solo queste registrazioni, quindi non dovete andare in cerca. Buona serata a tutti e buone vacanze a chi le fa.
Ciao a tutti, un abbraccio.
Ciao.